Benvenuti a questa nuova puntata di Condoni per la nostra serie Menate settimanali. Fabri, come stai?
Oh, Andre, come vuoi che stia? La solita favola.
Ma c'è un background fantastico, non è proprio green, è smeraldo. Cos'è successo?
È il nuovo verdone della mia futura cucina. State seguendo praticamente in diretta l'evoluzione dei lavori a casa mia. Questo è un muro appena tinteggiato.
Ti fai tutta la casa di quel colore lì?
No, questa è la cucina, ho detto Andre, non è tutta la casa. Il
Ma no,
resto lo
dico
scoprirete nelle prossime puntate.
i colori della casa, della tua camera, di che colore te lo fai? Lo
Lo faccio color
so.
khaki.
No, no. Blu Estoril. Un sacco di notizie questa settimana, veramente tante, 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 tante notizie. Iniziamo subito, è successo qualcosa, segui il calcio, chi segue il calcio odia la violenza, tifosi della Lazio a Monaco di Baviera vanno nella birreria famosa per i discorsi di Hitler, guarda che canzone si sono messi ad intonare. Ora, io invece ti dirò questa cosa. So che parti già con un giudizio sui contenuti, io invece lascerei perdere proprio i contenuti sui quali non ci vogliamo soffermare più di tanto, al di là di condannarli. Però la mia attenzione verteva molto sulla tecnica di canto di questi giovani virgulti. Perché mi è successo che la stavo ascoltando, poi è andata in loop, l'ho ascoltavo, ho cominciato a porgere attenzione e mi sono reso conto che cantano fuori tempo. E mi chiedo com'è possibile che non riescano a tenere il tempo semplicemente su due brevi strofe, no? E boh, non so, forse era la frenesia di arrivare all'enunciazione della famosa parola duce, duce, duce. Ma io ho detto, ora voglio dare una dimostrazione, quindi Gondoni per il social. Ho preso questo strumento che tu conoscerai in quanto virgulto del canto. Questo si chiama metronomo, no? Lo fai partire così, lo metti, lo poggi qua e volevo che tu dessi una dimostrazione di come si canta a tempo. Su, ovviamente, sulle note di questo famoso pezzo.
Ovviamente, Andre, la mia faccia era riferita a questo, eh. Cioè, ho detto, ma dai, come cazzo fanno questi a cantare così fuori tempo, così stonati? Pa 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 Voilà.
È così semplice al tal punto che mi viene quasi di cuore di lanciare questa iniziativa. Io, cioè, come proposta direi di iniziare una scuola di musica e canto per giovani fascisti. Che ne dici?
Mi piace. Come la chiamiamo?
Tra l'altro abbiamo già il nome pronto. Casa Sound.
Oh, assonanze. Mi sembra frizzante.
Passiamo subito alle notizie della settimana, seconda notizia, e tu volevi lanciare una rubrica. La rubrica la vuoi chiamare Vale Tutto. Partiamo dalla notizia e poi ci spieghi perché la vuoi chiamare Vale Tutto. Allora, fondamentalmente cos'è successo? Che la polizia va a fare lezione di orientamento, con la bussola forse, orientamento formativo alla scuola Diaz, la scuola dei pestaggi del G8, protesta degli studenti fuori dalle nostre aule. Allora, vale tutto, quindi se la polizia fa lezione alla Diaz, allora vale tutto, questo è il concetto.
A parte il fatto che meno male che ci sono gli studenti in questo paese, lasciamelo dire, perché mi sembra che siano gli unici che stanno sollevando voci di protesta nei confronti di tutte le schifezze che vediamo in questo paese. E poi sì, Andre, cioè se gli poliziotti vanno a fare lezione alla Diaz, vale veramente tutto, vale tipo la Franzoni che è maestra all'asilo nido, ecco, cioè, vale certo. Tutto.
Hannibal Lecter a MasterChef.
Hannibal Lecter a MasterChef, esatto.
Altra notizia, cosa è successo questa settimana? Elezioni, due fatti importanti. C'erano le elezioni regionali in Abruzzo, e settimana caratterizzata quindi dalle elezioni regionali in Abruzzo e dalla cerimonia per gli Oscar. Abbiamo preso questo post da Spinoza che riassume la situazione. Non so se hai visto il film Poor Things. Delusione per il film Poor Things che non prende... non prende nessuna statuetta, film che mostra cadaveri che vengono rianimati per dare vita a creature ibride mostruose. In Italia è stato distribuito con il titolo Il Campo Largo. Ma tu come la vedi questa situazione del Campo Largo? Io sono un po' distante da questi fatti, ma una cosa che non capisco io, e chiedo un commento anche senza battuta, non è così scontato il fatto che si debbano mettere assieme in un modo concreto, perché numericamente se no non ce la faranno?
Ma guarda Andrea, è così tanto scontato che io non so quanti anni sono, ma diciamo che decine di anni che tutti i tentativi di mettere insieme qualcosa a sinistra di questo paese sembra fallire in maniera abbastanza tragica sempre, quindi probabilmente tanto scontato non è.
Ci, ma perché c'è di ego?
Beh, credo che ci sia un tema abbastanza, o perlomeno, io non voglio esagerare, non sono un analista politico, però quello che ho visto da queste parti, ad esempio, è stata una grande difficoltà a sotterrare le asce di guerra. Sembra quasi che ci sia sempre da avere qualche rivalsa rispetto a cose successe nel passato. A livello locale mi sembra che sia stato così, c'è un po' questo, c'è un po' il tentativo di mantenere posizioni di privilegio dal punto di vista politico, e quindi la difficoltà a fare un passo indietro. Sono due elementi che sicuramente fanno parte dell'esperienza di creazione di coalizioni qua a Genova. Poi non lo so, c'è anche forse questo viziaccio che hanno tanti partiti, il PD forse più di altri, di continuare a guardarsi l'ombelico.
Mi riallaccio al nuovo tema della prossima cosa. È anche una questione forse di empatia, non riescono a trovare quel livello di empatia tra di loro in modo da fare gruppo con un intento comune. Ma riguardo all'empatia, ti è successa una cosa.
No, l'altro giorno io, Andrea lo sa, ci conosciamo da tanto tempo, soffro di una malattia terribile che è un eccesso di empatia, cioè io vedo qualcosa in giro e mi sembra di empatizzare sempre, e in questo periodo io non so com'è lì da te a Hong Kong, Andrea, ma qua a Genova stiamo scioccando tutti come delle dame. In Italia non credo che sia tanto diverso da Genova, ma a Genova mi sembra che ciocchiamo proprio pesante. E mi faceva ridere che mentre stavo uscendo, ho pagato le casse automatiche di Leroy Merlin, mi avvicino per scansionare il codice a barre del mio scontrino e aprire la sbarra per uscire, vedo che c'è una persona davanti a me che guarda la sbarra in maniera dubitativa. Così lo guardo e gli dico: non funziona la sbarra. Andre, con una faccia proprio da morto, lui mi ha detto: no, in realtà sono io che non funziono. Ho avuto subito un impeto, ho detto: cazzo, vuoi che ti psicanalizzi così, facciamo una roba? Poi ho pensato: ma veramente abbiamo, cioè, mi sembra che ci siamo calati tutti dentro una sorta di autopsicoanalisi collettiva in cui abbiamo bisogno di affetto, di dimostrare le nostre cose, non lo so, mi sembra che siamo tutti in difficoltà e cerchiamo anche con piccole frasi di come dire, buttarci lì un po' di comprensione per i nostri malanni. Anche
ma se sarà anche dopo il Covid, sicuramente molte persone, è anche un fenomeno studiato in Giappone, dove anche i giovani ad esempio preferiscono stare a casa rinchiusi tra le loro quattro mura e giocare online magari col loro amico che sta nel palazzo di fronte, piuttosto che mettersi in gioco. Se tu pensi magari persone un po' più anziane che non hanno dimestichezza sui mezzi tecnologici, hanno semplicemente questo impatto con la solitudine. Questo è un discorso serio che stiamo facendo, e però è la verità.
No, ma è vero, tanti ragazzi, io insegno alle superiori, ho a che fare con ragazzi che vanno dai 13, 14 fino ai 18, 19 anni, la quantità di ragazzi che esce la sera, secondo me, è drasticamente diminuita. Si esce molto meno, però effettivamente mi incuriosiva, ora volendo continuare a tenere un tono serio, se io sinceramente quando giro per strada ho la percezione veramente che ci sia un esaurimento nervoso collettivo molto diffuso, e mi chiedevo se anche ad Hong Kong vivi questo tipo di sensazione.
Ma sai, in Asia c'è la tendenza, cioè è difficile, non sono tutti i paesi, non sono tutti uguali, però c'è la tendenza a se vai sul metro, ad esempio, sia in Giappone che in Asia, hai tutte le persone che hanno il loro, o dormono, molti dormono, e hanno questa cosa dell'addormentamento a tempo. Ad esempio, ci sono 15 fermate per arrivare dove devono arrivare, quindi 42 minuti. Li vedi che dormono perfettamente e si svegliano 5 secondi prima che il treno fermi. Che tutte le volte mi chiedo, ma come cazzo fanno a svegliarsi? Quelli che non dormono sono persone che comunque stanno con la loro device. Di solito vedo tantissimi che giocano a Candy Crush, questi giochi qua che sono un po' alienati. Però se sali su un metro non vola una voce, cioè non c'è un suono e c'è silenzio totale, pur essendo tutti pieni, nessuno parla e tutti hanno il loro device. Incredibile. E per strada, se vai anche al ristorante, è molto, non so come sia in Italia, ma in pausa pranzo ci sono gruppi di persone che parlano, sì, ma ce ne sono anche tante altre che mangiano da sole con il device aperto.
Mi sembra, mentre raccontavi le vicende della metro, mi sembra l'antitesi dell'aula professori, che è un ambiente dove tutti parlano ad alta voce anche da soli, cercano, mi sembrava esattamente quell'antitesi.
Ora ti faccio vedere una cosa che è successa nella amata Liguria. Sanità. La Liguria è tra le meno generose coi privati. Toti, da lunedì, salto di qualità per le liste d'attesa. Ta-da!
L'hai letto l'articolo, Andre? L'ho trovato finemente geniale. Cioè, lo strillo era appunto la Liguria che dà meno soldi alle strutture private, e poi il nocciolo della questione era che per risolvere il nodo veramente drammatico dei tempi di attesa per la prenotazione degli esami stanno per investire un tot di milioni di euro verso strutture private, perché probabilmente il pensiero è stato: no, ma com'è possibile che siamo gli ultimi in questa graduatoria? Dobbiamo arrivare prima, quindi giù soldi.
Lo stesso giorno esce questo. A Bordighera, taglio del nastro per il nuovo St. Charles Toti, tra i primi in Italia in cui un privato offre servizi pubblici. Ora, la domanda che sembra... Cioè, questa frase è piena di carità, ma in realtà con cosa lo paghi quel privato?
Tra l'altro, Andre, ora adesso di nuovo assumo la faccia seria. La situazione delle liste di attesa è una roba veramente pesante, ma non solo in Liguria, peraltro. Però quello che sembrava averci detto il Covid era che c'era bisogno di maggiori investimenti in sanità pubblica. Quello che è successo nella realtà poi è stata che la situazione non è affatto migliorata, anzi potenzialmente è peggiorata. Stanno girando tantissimi audio o video di persone che chiamano il CUP. L'altra volta ne ho visto uno che girava su TikTok, me l'ha girato un mio amico, in cui per la prenotazione di una colonscopia, esame che privatamente costava quasi 400-500 euro, gli hanno dato a una donna, hanno dato appuntamento a settembre 2025. Cioè, sono tempi di attesa inaccettabili per un paese come il nostro.
E ne abbiamo parlato con Francesca, ti ricordi? E la situazione tendenzialmente è anche peggiorata. Dove si fa curare Totti, secondo te?
Vabbè, andrà al Saint-Charles de Bourgognon, immagino, un ospedale con due nomi, due o tre nomi, ecco. Cioè, San Martino già... No.
San Martin de Jean-Main
potrebbe essere già.
Questa settimana, tra l'altro, si è festeggiato, l'abbiamo anche ricordato in un reel, no? L'8 marzo, la giornata internazionale della donna. Abbiamo commentato nel nostro reel, mentre in Francia il diritto all'aborto è entrato dritto dritto nella Costituzione, in Italia è successo qualcos'altro. A Genova, iniziative di ben altro spessore, il comune patrocina nuovi gusti di gelato che vengono lanciati rigorosamente rosa per celebrare la giornata della donna. Lo scivolone del Comune di Genova per l'8 marzo, nuovi gusti di gelato per omaggiare le donne, le attiviste di Non Una di Meno insorgono dicendo: ci meritiamo di meglio.
Commento... Cioè, di meglio perché il gusto non era buono.
No, magari qualcosa di più alto livello, però la chiudo io e dico, con la gente che c'è al governo, con la gente che c'è al comune, cioè, ci è andata anche bene. Io mi aspettavo che se lanciassero un gelato avrebbero lanciato tipo il calippo alla carne.
Andre, discoletto.
A proposito poi di ruolo femminile, esce questa copertina sull'Espresso, su Ferragni, Chiara Ferragni, non commentiamo tutti i discorsi, però sai lo scandalo che è scoppiato con falsa beneficenza e via dicendo, Pandoro. Questa copertina è stata criticata, no? E hanno fatto un servizio sul lato oscuro di Chiara, facendo vedere tutti i giri, tutte le cose che fa per generare. È un'azienda praticamente questa ragazza qua, insieme a suo marito anche, ma già iniziato molto prima. Però tutta l'attenzione era su questo, su questa copertina, dicendo che è sessista e via dicendo. Ma io dico, cioè, anche un commento di Emiliano Rubbi che prendevamo, ma che cazzo c'entra il sessismo con questa cosa? Cioè, c'è una critica aperta a questa persona. Cioè, tu ci vedi del sessismo in questa copertina?
Ma non lo so. Cioè, sì, se mi ci fanno ragionare, mi viene così da fare un'associazione tra una persona che ha fatto molti soldi, ha avuto successo come imprenditore e degli abiti maschili. Però io credo che viviamo in un periodo molto scivoloso su questi temi. E un esercizio, ma lo dico veramente pensando tutto il bene possibile di tutti, come dire, i progressi culturali che stiamo facendo sul tema dei diritti, però mi sembra che il centro sia altro. Noi riusciamo a tirare in mezzo argomenti che diventano esplosivi quando la notizia centrale forse era un'altra. Questo è un po' lo sport dei nostri giorni, mi sembra, no?
Sì, c'è un mostrare questa bandiera molto più del dovuto. Cioè, in questo caso qua non c'entra nulla il sessismo, cioè, per come la vedo io. Cioè, è un attacco satirico riferito a una donna, sì, ma non basato sul sessismo, per altri motivi, capito? Vabbè, comunque, vediamo chi ci criticherà su questa cosa a questo punto. E adesso ti voglio qua. Come nel 2019 una galleria perforata dall'acqua nonostante i lavori post-Morandi. Le autostrade spiega un vecchio carotaggio ha ceduto alla pressione, ma nessun rischio strutturale. Bah. È la Camaldoli, una galleria che c'è sulla 12 fra Nervi e Genova Est. Il ministero nel 2020 chiese di metterla in sicurezza.
Sempre. Però io mi immagino le facce, dei genovesi, e soprattutto vorrei vedere dove sono finite le mani dei genovesi quando uno di autostrade dice: ma non c'è nessun problema, è tutto a posto, genovesi, state pure tranquilli che non succederà nulla. Oltretutto, ti ricordi, la settimana scorsa abbiamo dato la notizia dei termine lavori 2028. Qui mi sembra che un lavoro che è stato sistemato, quando è che è stato rifatto questo lavoro?
2020 chiese di metterla in sicurezza. Il problema è che comunque con tutte le gallerie in Liguria ne senti di ogni giorno, capito? E quindi queste parole rassicuranti, non so quanto la gente si fidi. Tu quando guidi in macchina in tutti questi valichi e gallerie, come ti senti?
Ma guarda, io ho fatto un esercizio che non ho mai fatto di mio, naturalmente, ed è quello di preoccuparmi rispetto al fatto di attraversare un ponte o infilarmi dentro una galleria, ma inevitabilmente dopo quello che è successo a Genova mi è capitato anche di fare questo tipo di pensieri, però non mi agito, ecco, non mi agito quando guido, quando attraverso un ponte. Certo è che comunque il pensiero ce l'ho. Io mi ricordo ancora che quando è crollato il Morandi, io ero in Francia in quei giorni, e una amica poco gentile nei confronti dell'Italia ha detto una cosa che mi è rimasta un po' impressa. Subito l'ho odiato per quello che ha detto, poi l'ho odiata per quello che ha detto, però poi in realtà, come dire, purtroppo c'era della verità. Lei ha detto: io non verrò più in un paese dove non sono neanche capaci di costruire i ponti. In quel momento abbiamo, come dire, discusso animatamente su questa affermazione, però ahimè, forse siamo capaci a costruirle e non a farne mala manutenzione, però c'è un po' di verità amara in quella frase lì. Noi c'è qualcosa che non siamo capaci a fare, forse in generale mantenere in salute tutto quello che è bene pubblico, Forse è questa che non
è strano comunque perché ingegneri e architetti italiani hanno costruito ponti in tutto il mondo, capito? E questo poi però in Italia c'è questo senso di insicurezza ogni qualvolta frana un terreno, alluvione, via dicendo, cioè, è sempre a rischio. È il senso di sicurezza che è un po' l'ABC, no? È l'ABC della società civile. Cioè, se non sei sicuro quando cammini o guidi per strada.
Però guarda che in realtà io poi ho fatto un'affermazione sbagliata. Chiaro, il problema per noi non è come costruiamo le cose. Il problema è chiaramente come facciamo manutenzione e soprattutto quali scelte facciamo. Io, Andrea, abito in Val Varenna e la Val Varenna è un territorio fragile. Tutte come dire, le zone intorno alla città sono fragili e tutte le volte che piove in maniera importante sappiamo che il giorno dopo ci saranno frane. Noi conviviamo con le frane. E nonostante questo, gli investimenti che vengono fatti sono per giga, mega strutture. Qua, ad esempio, ci sarà il passaggio di un viadotto della Gronda, verranno posati dei piloni su un terreno che frana quotidianamente e in nessun modo, Andre, si ragiona su come fare a risolvere il problema, i problemi strutturali, capisci?
Perché l'interesse finale è quello di portarlo a termine, però sul lungo termine il problema sono forse i tempi della politica. Uno ha interesse a portare a termine quel progetto, però poi se qualcosa andrà male 10 anni dopo, questi non ci sono più.
Lo so, c'è una completa mancanza di fiducia e io lo dico con grande rammarico, però motivata, secondo me, rispetto alla classe dirigente di questo paese. Ti faccio 2 esempietti, se ho un minuto di tempo. Quando ero in municipio e ci è stato chiesto parere sul tema della Gronda, abbiamo fatto uno studio molto approfondito della valutazione di impatto ambientale. All'interno di quella valutazione ci siamo resi conto che non erano stati tracciati, segnalati dei rii tombinati che sarebbero stati completamente ricoperti dal cemento. Abbiamo segnalato questa cosa e in nessun modo, Andrea, è stata gestita. Semplicemente un'informazione di cui nessuno si è curato e quello che succederebbe è che questi corsi d'acqua, che normalmente seguono percorsi che loro decidono di seguire, genereranno problemi, si sa già adesso, ma nessuno se l'è gestita. Sul tema della fiducia, quando ho partecipato in prima persona, quando ero vicepresidente di municipio, a un sopralluogo, prima dell'inaugurazione delle gallerie che portano dalla uscita dell'autostrada, da zona aeroporto, verso Borzoli e poi verso Panigaro, ero insieme al direttore dei lavori che ridendo ci ha detto: vedete qua, dicono tutti che queste lavorazioni sono lavorazioni piene d'amianto, ma secondo voi io starei in giro per queste gallerie con voi se temessi che ci c'è dell'amianto nell'aria? Sono passati 10 giorni, Andre, ti giuro, 10 giorni, è uscita la notizia sul giornale che quella persona lì era stata arrestata per un giro di telefonate, robe losche di associazioni camorristiche, mafiosi, riguardo allo smaltimento di rifiuti speciali. Quindi noi siamo un paese che non, finché non riesce a liberarsi di certe mentalità, non riuscirà mai a ottenere la fiducia delle persone, come dire, che sono lì in attesa di opere veramente importanti. L'impressione, ma veramente faccio il maldicente, il malpensante, che quando girano tanti soldi in questo paese ce ne freghiamo di tutti. Basta che questi soldi li facciamo un pochettino girare e poi che ce frega se crolla una frana, che ce frega se c'è della gente muore a causa dell'amianto. L'importante è che facciamo
nuovo business, soldi. Nuovo business, droghe sintetiche. Il fentanyl spaventa anche l'Italia. Arriva la stretta del governo. Il governo porterà anche un'informativa sul piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl. Il fentanyl, come è scritto qua, è un analgesico, un farmaco che riduce il dolore senza intervenire sulle cause che l'hanno provocato. Sì, ma poi viene utilizzato, no? Cioè è molto facile andare poi in overdose e infatti negli Stati Uniti c'è una moria di centinaia di migliaia di persone per anno. Come la vedi questa che mi hai suggerito l'articolo?
Beh, mi è venuto in mente il discorso che abbiamo fatto con la puntata di Gondoni in cui abbiamo affrontato questo tema. Che mi ha veramente,
con Agnese.
Ma veramente colpito mi ha, perché è abbastanza sorprendente vedere come in un paese, come dire, importante come l'America, ad esempio, o il Canada, mi sembra di ricordare, ci possa essere stata una deriva così importante rispetto a un utilizzo autorizzato dalle autorità competenti. Speriamo che qua in Italia riusciamo a fare un lavoro un pochettino più attento, perché è una
Sì,
cosa che mi spaventa.
pare che ci abbia già messo le mani sopra. La malavita, ovviamente, no? Perché è facilmente trasportabile, via dicendo. Il peso molto relativo. Tornerei quasi alla rubrica Vale tutto, perché mi ha colpito questa notizia della ministra Santanchè. Turismo, la ministra Santanchè, che tra l'altro continua a usare il cognome del marito al quale si è divorziato, forse perché fa figo, lei di cognome non so come si chiami, forse
Santa, secondo me, non c'è nel suo cognome originale.
forse si chiama Bucorotto di cognome, allora vuole utilizzare Santanchè. Aver tolto il reddito di cittadinanza è stato il migliore incentivo per i lavoratori stagionali. Vabbè, che cazzo di discorso è? Così puoi sfruttarli mai. Ora non hanno reddito di cittadinanza, allora puoi sfruttare il lavoro stagionale. Allora, dico io, spostare le aziende in Cina aiuta l'occupazione in Italia. Sì. O allora il voto di castità dei preti aiuta a combattere la pedofilia. Lasciamo
Madre, ma
perdere.
c'è cioè, madre, guarda veramente che siamo a livelli, cioè vedere una come la Santanchè che si permette di parlare di povertà al netto di tutti i discorsi articolati che si potrebbe fare, veramente è una roba intollerabile.
È un forum con Briatore.
Sì,
Parliamo della povertà. Oggi parliamo della povertà.
esatto.
Last but not least, questa notizia che mi ha colpito. Samuel L. Jackson, no, famoso per marea di film, qua nel film Pulp Fiction, ha fatto nella sua carriera più di 350 milioni di dollari con i suoi film. Ricordiamoci i numeri. In media ha pronunciato 2200 parole a film, per un totale di 156 film. Questo vuol dire che ha fatto circa 1000 dollari per ogni parola pronunciata. Ora, tu considera che nei suoi film lui ha detto la parola motherfucker, che vuol dire
Motherfucker.
stronzo, bastardo, quello che vuoi, è stata pronunciata per 1116 volte. Questo vuol dire che Samuel L. Jackson ha fatto più di 1 milione di dollari solo dalla pronuncia della parola motherfucker. Io
Pensa se lo vuoi.
pensavo se ci pagassero per la parola Beling o la parola Gondoni. Qual è la parola che pronunci di più?
Non saprei. Ce n'ho qualcuna che ripeto ossessivamente e me l'hanno fatto notare i miei studenti. Una è cagnara. Ragazzi, smettetela di fare cagnara. Infatti, è una parola che mi piace, mi rendo conto.
O
Diciamo,
Andre,
o
o
Andre,
And
ultimamente o Andre è impennato.
Giova, Giova anche.
Giova. Più o
Vabbè.
Andre.
Direi che ci salutiamo qua e ci vediamo ben presto, alla prossima settimana.
Haug.